Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Capitolo 13, da 1 a 23. Mentre usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Gesù gli rispose: Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: Di a noi, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dire loro: Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: Sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio della desolazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scende e non entri a prendere qualcosa nella sua casa. Chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quali non vi è mai stato dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che Egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, ecco, è là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Ma voi state attenti. Io vi ho predetto tutto. Parola del Signore. Mentre usciva dal Tempio. È l'ultima volta che Gesù esce dal Tempio, quindi è il momento in cui Gesù abbandona il Tempio. Ricordate che lo aveva già, o meglio, ci aveva lasciato capire che il Tempio è quell'albero di fico ormai seccato fin dalle radici. È un luogo che non compie la missione che Dio si aspettava da esso, non naturalmente dalla costruzione, ma da chi lo guidava. Questo fatto che Gesù abbandona il Tempio ci fa ricordare quello che dice il profeta Ezechiele, che dice che la gloria di Dio uscì dal Tempio, e poi aggiunge che la gloria di Dio si fermò sul Monte degli Ulivi prima della deportazione del popolo a Babilonia. Gesù uscì dal Tempio, è la gloria di Dio che abbandona questa istituzione. Uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» I discepoli sono ammirati dalle cose belle, dalle cose grandi, ma di questo mondo. L'uomo ammira l'opera degli uomini. Anche noi, quando andiamo in giro, ci fermiamo a considerare, ad ammirare la costruzione di grandi opere, come le grandi cattedrali o castelli o altri edifici monumentali. Siamo portati ad ammirarne l'estetica, l'arte, la complessità e la grandezza del lavoro impegnato. Gesù, ricordiamo che quando era arrivato al Tempio, si era preoccupato di osservare non tanto le muraglie e i muri, le costruzioni, ma quanto avveniva dentro quella costruzione. E ricordava quello che stavano cantando mentre entravano nel Tempio. L'abbiamo ricordato qualche volta, quel Salmo 118. Meglio confidare nel Signore che confidare nell'uomo. Quindi anche noi confidiamo nel Signore, non nelle grandi opere dell'uomo. Risponde Gesù al discepolo che gli ha fatto questa osservazione o che l'ha invitato a considerare la grandezza e la bellezza di quel Tempio, che deve essere stato proprio grande. Se guardiamo oggi quello che rimane solo la spianata, già quello è un'opera grandiosa, perché per fare quella spianata ha dovuto Erode, con i suoi ingegneri e architetti, alzare la montagna almeno da 3 lati, e alzarla non di poco. Tutte quelle grosse pietre vanno su per contenere il terrapieno, perché la montagna era stretta, piccola. Allora, per fare un grande posto su un grande spazio, un grande piazzale su quel luogo, ha dovuto alzare da 3 parti dei grandi muraglioni con delle pietre enormi che ancora oggi si possono ammirare. Quelle sono rimaste, è stata distrutta la parte sopra che poggiava sulla spianata, di quello non è rimasto nulla, si sa solo presso poco dove era il Santo dei Santi, presso poco, di certo non sappiamo nemmeno quello. E allora Gesù risponde al discepolo: vedi queste grandi costruzioni? Lo dice anche lui che sono grandi, però non dice più che sono utili. Non sarà lasciato qui pietra su pietra che non venga distrutta, proprio come per le cose che diventano inutili. Non serve più allo scopo per cui Dio aveva dato ordine a Mosè prima di costruire la dimora, la tenda, e a Davide, o meglio a Salomone, poi di costruire il tempio. Erode l'aveva costruito di sua iniziativa per attirarsi l'ammirazione e la simpatia del popolo, che non ne aveva proprio né ammirazione né simpatia per Erode il Grande, quando si è fatto proclamare re dall'imperatore di Roma. E allora, per attirarsi un po' di simpatia da parte del popolo, Erode ha pensato di esagerare nella costruzione. Non sarà lasciata qui pietra su pietra, perché i pagani lì dentro non sono aiutati a pregare. Sul posto, sullo spazio destinato alla preghiera dei pagani c'è commercio e c'è passaggio di gente, l'hanno trasformato in strada. E abbiamo visto come in quel luogo nemmeno il figlio vi è accolto. Il figlio di Dio non è stato accolto nel tempio, nella casa del padre. I capi hanno deciso proprio lì dentro di ucciderlo. Quindi quel tempio è un'istituzione senza frutto. È come quella pianta di fico che deve essere disseccata, che rimarrà per sempre senza frutto. Ormai la pietra d'angolo del nuovo edificio è pronta, sta per passare nelle mani di Dio, perché i costruttori di Gerusalemme l'hanno scartata, e allora la prenderà in consegna Dio stesso. Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, ecco, ricordate, la gloria di Dio uscì dal tempio per fermarsi sul monte degli Ulivi. Ecco che Gesù si siede, si ferma sul monte degli Ulivi e si siede proprio di fronte al tempio, come un giudice che si siede di fronte all'accusato, pronto a pronunciare il suo verdetto. Così si pone Gesù di fronte al tempio. Ed ecco che gli si avvicinano i primi quattro discepoli: Pietro, Giacomo, Giovanni, questa volta anche Andrea, il fratello di Pietro. E pongono domande. Sono stati attenti questa volta alle parole di Gesù, quando diceva: non sarà lasciata qui pietra su pietra. E naturalmente anch'essi, come tutti gli ebrei, sono dispiaciuti e addolorati, perché il tempio è un po' il simbolo della fede, il simbolo del popolo, il simbolo della missione che deve durare nei secoli del popolo di Israele. E quindi lo interrogavano in disparte, cioè quasi in segreto, perché chi parla di distruzione del tempio è come pronunciasse bestemmie. Ricordate che già Geremia, che aveva parlato della possibile fine del Tempio, era stato messo in prigione e i grandi lo avrebbero voluto condannare a morte se il re in persona non fosse intervenuto a liberarlo. Quindi Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogano in disparte, in segreto, che nessuno senta questi discorsi sulla distruzione del Tempio. Dì a noi, come dire, dillo soltanto a noi, nell'orecchio, noi staremo zitti. Quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? La loro domanda è riservata, ma è anche soltanto una domanda di curiosità. Quando? Quale segno? E Gesù sembra apprezzare queste domande dei discepoli, ma non risponde direttamente alle domande, ma prende lo spunto da esse per guardare avanti nel futuro, nella storia che verrà, o meglio, alla posizione dei discepoli nella storia del mondo, potremmo dire così. Gesù si mise a dire loro: prima di tutto, badate, cioè state attenti, non lasciatevi condizionare dalle cose, dagli avvenimenti, siate sempre vigilanti, e questo badate lo ripeterà più volte durante questo discorso. Badate che nessuno vi inganni. Prima situazione che richiede grande vigilanza. Ci sono, ci saranno persone che vogliono ingannare, cioè che vogliono distogliere i discepoli di Gesù dall'essere discepoli di Gesù. Badate che nessuno vi inganni, che inganno può avvenire. Molti verranno nel mio nome, dicendo sono io. Verranno nel mio nome. Quindi i discepoli di Gesù devono stare attenti, non basta che uno parli, pronunci il nome di Gesù. Non basta che uno abbia sulla sua bocca parole sante, addirittura il nome di Dio. Sono io. Ci saranno persone che propongono se stessi come l'inviato di Dio. Badate che nessuno vi inganni. Questi trarranno molti in inganno. Quindi anche ci fossero folle che li seguono, non vuol dire niente. Voi dovete stare molto vigilanti. È un grosso pericolo. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerra, non allarmatevi, deve avvenire, ma non è ancora la fine. Le guerre c'erano sempre state. Perché? Che cosa sono le guerre? Sono la conseguenza della presenza del peccato nel mondo. Sono la conseguenza dell'egoismo degli uomini, del fatto che gli uomini non si vedono, non si percepiscono come servitori dei fratelli, non vedono gli altri come figli di Dio, come fratelli, come immagine e somiglianza di Dio. E quindi le guerre, quelle piccole tra persona e persona, e quelle grandi tra popolo e popolo. Quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi, ci sono sempre state e ci saranno ancora finché ci sarà il peccato nel mondo. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. A volte sono i popoli che vogliono, che si sentono superiori ad altri popoli e li vogliono sopraffare. Altre volte sono i re che coinvolgono il loro popolo nelle guerre, regno contro regno. Non solo. Vi saranno terremoti in diversi luoghi, vi saranno carestie. Anche la natura partecipa
alla sofferenza degli uomini, alla sofferenza dei popoli, perché anche la natura risente della presenza del peccato dell'uomo. E aggiunge Gesù: questo è l'inizio dei dolori. E con il termine dolori è quella parola che indica le gioie del patto. Questo è l'inizio dei dolori. Queste sofferenze dei popoli, degli uomini, dell'umanità, sono solo l'inizio dei dolori del patto. Quale patto? Chi deve nascere? Deve nascere, deve venire nel mondo il regno di Dio. Quindi queste sofferenze non devono spaventare, dice il figlio di Gesù, sono il segno che non c'è ancora il regno di Dio e che sta per venire alla luce. Essi lo proclamano, essi lo diffondono e sono essi che lo portano con la loro vita nelle varie parti del mondo. Questo è l'inizio dei dolori. Anche San Paolo userà questi termini nella lettera ai Romani per dire: sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. E la creazione soffre perché è stata sottomessa alla caducità, e anch'essa nutre la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, causata ovviamente dal peccato che è entrato nel mondo per invidia del diavolo, dice da un'altra parte. E Gesù continua: ma badate a voi stessi. Per la seconda volta invita alla vigilanza. Badate a voi stessi. C'è un altro pericolo che vi sovrasta. E questo non più un pericolo per la creazione, ma per voi. Per voi vuol dire per voi miei discepoli. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, cioè quelli del vostro popolo, gli ebrei stessi, faranno a voi quello che stanno facendo a me. Vi consegneranno ai sinedri. Il sinedrio era uno solo, quello di Gerusalemme. Qui dicendo ai sinedri è come dire ai vari capi che governano o che comandano nelle sinagoghe sparse nel mondo. Sarete percorsi nelle sinagoghe. Le sinagoghe avevano un locale destinato alla punizione di quelli che dovevano essere puniti, alla fustigazione, dove ricevevano i 39 colpi, cioè 40 sarebbe stato, ma per paura di superare il numero ne davano uno di meno, quindi 39. Quei 39 non pesavano a chi li dava. Ricordate che San Paolo i 39 colpi li ha ricevuti 5 volte. Lo dice lui in una lettera. Quindi è vero questo che dice Gesù: sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia. Governatori e re sono invece i governatori e i re dei popoli pagani. Quindi sia in Israele sia al di fuori di esso per causa mia sarete perseguitati. Quindi badate a voi stessi. Cosa devono badare? A scappare sempre? No, perché saranno consegnati e compariranno davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro. C'è uno scopo. C'è uno scopo in quest'essere consegnati e comparire davanti ai governatori e ai re. È uno scopo molto grande, per dare testimonianza a loro. Cioè per essere testimoni. Testimoni di che cosa? Lo sappiamo quando Gesù ne ha parlato ai discepoli durante l'ultima cena. Lo Spirito Santo, il Paraclito, sarà, mi darà testimonianza, e anche voi mi darete testimonianza. Quindi saranno testimoni di Gesù, che Gesù è davvero salvezza di Dio, che il Salvatore è Lui, per dare testimonianza a loro. Quindi i discepoli devono anche, devono persino desiderarlo. E lo vediamo nella vita di San Paolo, che lui ha desiderato comparire davanti a governatori e re. Quando ha potuto, ha appellato a Cesare per arrivare proprio in cima alla scala dei governatori e dei re, per poter essere testimone di Gesù, niente meno che davanti all'imperatore di Roma. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. Quindi non dovete desiderare di testimoniare soltanto davanti ai re, ma proclamerete il Vangelo, la buona notizia, che l'amore di Dio è arrivato nel mondo attraverso di me, questo è il Vangelo, sia proclamato a tutte le nazioni, quindi a tutta la gente, anche ai poveri, anche agli schiavi dei re, sia proclamato a tutte le nazioni, quindi a tutti i pagani. Quindi non viene la fine prima che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. Qui vediamo che Gesù non sta pensando soltanto alla fine del Tempio, forse sta pensando alla fine del mondo, oppure questo pensiero della fine del mondo non è proprio il più interessante, ma Gesù pensa a quello che avverrà sempre. Finché questo mondo esiste, sarà sempre così. Per causa del mio nome, voi sarete perseguitati. E quando vi condurranno via per consegnarvi, e questo per consegnarvi è detto così, quindi Gesù lo dice in modo generale, puoi essere consegnato al giudice, il quale ti condanna e ti consegna al carnefice. Non preoccupatevi prima di quello che direte, quindi potete vivere sempre in pace dentro di voi, sereni, fiduciosi. Ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, significa non sarete abbandonati. In quell'ora vi sarà dato. Chi è il soggetto di questi verbi alla forma passiva? È sempre Dio. Non viene nominato, ma si pensa a Lui. Che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Ecco l'assistenza di Dio sarà continua. Quindi non dovete aver paura. Sarà sempre vero quello che Gesù dirà l'ultimo giorno, dopo la risurrezione, prima dell'ascensione: io sono con voi tutti i giorni. Dio darà lo Spirito Santo al momento giusto come avvocato. Non avvocato per liberarvi dalla morte, ma avvocato perché la vostra vita continui ad essere testimonianza. Testimonianza che Gesù è la salvezza di Dio. Ancora quel badate a voi stessi continua a essere presente nel tono di voce di Gesù. Il fratello farà morire il fratello. Quindi persino tra le persone che vi amano di più, alla maniera umana, ci sarà il pericolo per la vostra vita. Quindi è proprio vero quello che diceva il Salmo, che dobbiamo confidare nel Signore e non nell'uomo, neanche se è l'uomo che dice di volerti bene. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio. E i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. E queste parole di Gesù si sono realizzate un'infinità di volte, e non solo nei primi secoli, ma stanno realizzandosi ancora oggi. Ogni tanto sentiamo raccontare di qualcuno che comincia ad amare Gesù, e allora prima di tutto sono quelli della propria famiglia che si alzano contro di lui. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Anche questo Gesù l'ha detto tante volte, e qui glielo ripete ai suoi quattro primi discepoli, come a dir loro: non ascoltatevi chissà quali ricompense per il fatto che siete miei discepoli. Tra questi quattro ci sono anche quei due che gli avevano chiesto di sedere a destra e a sinistra. E quindi qui capiscono cosa vuol dire berrete il mio calice. Il battesimo con cui io sarò battezzato lo riceverete anche voi. Sarete odiati da tutti, quindi non cercate tra gli uomini il sostegno, non lo avrete. Odiati da tutti a causa del mio nome, non a causa dei vostri peccati, a causa del mio nome. Gesù rimane sempre quello che aveva detto Simeone, Vangelo di Luca, segno di contraddizione, segno contraddetto. Ci sarà chi lo ama, ed ecco, sono i discepoli che vivono per lui e con lui, ma ci sarà chi lo vuole uccidere, come c'è stato all'inizio Erode, come c'è adesso il Sinedrio, tutto impegnato in questo progetto di farlo morire, così anche in futuro sarete odiati da tutti. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Chi avrà perseverato fino alla fine. Perseverare vuol dire, nonostante le difficoltà, continuare. E qui la perseveranza è nella fede in Gesù, nell'amore dato a Lui. Chi avrà perseverato, chi continuerà nonostante tutti questi pericoli, nonostante tutte queste sofferenze, nonostante il rifiuto da parte di tutti, chi avrà perseverato sino alla fine di che cosa? Sino alla fine dei tempi? Basta sino alla fine della vita, o fino alla fine delle possibilità di amare. Fino alla fine sarà salvato, cioè Dio lo salverà. Non salvato dalla morte, ma salvato dalla morte eterna, casomai. Salvato dall'essere fagocitato di nuovo nell'inganno di questo mondo. Quindi possiamo intenderlo anche, sarà salvato dall'essere succube di quel peccato che regna nel mondo. Terzo pericolo da cui Gesù mette in guardia: quando vedrete l'abominio della desolazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda. Strano, Gesù non stava scrivendo, quindi queste non sono parole di Gesù. Chi legge comprenda, sono un inciso di Marco, dell'Evangelista, il quale dice: adesso non si può parlare chiaro, state attenti che questo è un linguaggio cifrato. Chi legge comprenda, sono parole difficili, bisogna saper leggere tra le righe. Quando c'è qualche pericolo non bisogna buttarsi imprudentemente. La prudenza l'ha insegnata Gesù stesso. Lui stesso è scappato qualche volta dal Tempio quando cercavano, tiravano su sassi per tirarglieli. E poi lui ha detto: non gettate le cose sante ai cani, le margherite ai porci, che si rivoltano contro di voi. Quindi chi legge comprenda. Marco sta scrivendo in un modo che i cristiani possono capire, gli altri non occorre che capiscano. Cos'è l'abominio della desolazione? Un'espressione del genere c'era già nel libro del profeta Daniele, e indicava la statua dell'idolo che era stata innalzata dai romani nell'area del Tempio. Al tempo di Daniele, mi pare Antioco, uno dei re che regnava a quei tempi, che volevano imporre le leggi pagane anche agli ebrei a Gerusalemme, e avevano innalzato una statua nel Tempio. L'abominio della desolazione presente là dove non è lecito. Così, quando sarà distrutto il Tempio dai Romani, essi entreranno con le loro insegne, con l'aquila, con le loro bandiere, l'aquila di Roma, entreranno e la isseranno lì nel Tempio, là dove non è lecito. Ci saranno i segni delle divinità pagane. Addirittura nel 135 l'imperatore Adriano innalzerà nel Tempio anche la statua, non ricordo più se di Giove o di quale divinità pagana. Quando vedrete l'abominio della desolazione, cioè quando vedrete entrare i pagani a prendere possesso dell'area del Tempio, dell'area sacra, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggono sui monti, non si sognano nemmeno di entrare nelle mura della città, non danno sicurezza, anzi diventano una trappola, fuggono sui monti, via lontano. Chi si trova sulla terrazza non scenda, non entri a prendere qualcosa nella sua casa, piuttosto saltare di terrazza in terrazza per scappare in fretta dal villaggio, dal paese, dalla città. Chi si trova nel campo non torni indietro, non faccia come la moglie di Lot, a prendersi nemmeno il mantello, l'unica piccola ricchezza, il mantello, la coperta della notte. Neanche quello. Quindi c'è solo la possibilità di scappare, senza rimpiangere nulla. Abbandonate tutte le vostre proprietà, beni mobili e beni immobili, abbandonateli, in quei giorni guai alle donne incinte, a quelle che allattano, perché non possono correre, sono le più deboli. Pregate che ciò non accada d'inverno. Qui, a questo punto, Gesù sta pensando probabilmente alla distruzione del Tempio e quindi anche della città di Gerusalemme ad opera delle legioni romane di Tito, che avverrà 40 anni dopo, nel 70. Pregate che ciò non accada d'inverno. E si vede che hanno pregato e che sono stati esauditi, perché è avvenuto in agosto, verso la metà d'agosto. Perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stato dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. Giorni di tribolazione, che sono quasi come il diluvio universale. Il diluvio universale era stato universale. Qui sono giorni di tribolazione per la città di Gerusalemme e il popolo di Israele. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. L'unica cosa che rimane ai discepoli di Gesù, che cos'è? La preghiera. Non rimane loro il mantello, non rimane loro la casa, non rimane loro la città, non rimane loro la sicurezza della parentela o del clan o delle amicizie, rimane loro solo la preghiera. Ma la preghiera degli eletti è gradita a Dio. Aveva già detto Gesù che i suoi discepoli devono pregare, devono chiedere a Dio qualcosa come sapendo di averlo già ottenuto. Quindi ecco qui cosa dice: grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni, quindi ha ascoltato la loro preghiera, e l'ha ascoltata non solo a vantaggio degli eletti, ma a vantaggio di tutti, perché se questi giorni sono abbreviati per tutti. Quindi il compito degli eletti, il compito dei cristiani nel mondo, è un compito di protezione del mondo intero, anche dei pagani, anche di quegli stessi che li perseguitano. Allora se qualcuno vi dirà: ecco il Cristo è qui, ecco è là, non credeteci. Gesù termina la sua raccomandazione come l'aveva iniziata. Coloro che ingannano continuano ad esserci, continuano a voler ingannare. C'è sempre gente illusa o superba che vuol mettersi al posto di Dio o al posto dell'inviato di Dio. Se qualcuno vi dirà: ecco il Cristo è qui, ecco è là, e ve lo dicono con sicurezza, non credeteci, non correte di qui e di là. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, addirittura faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Quindi quando vedete segni e prodigi, state più attenti che mai. Segni e prodigi non è automaticamente segno che lì è la verità, che lì è presente il Signore. I segni e i prodigi li facevano anche i maghi in Egitto per ingannare il faraone alla presenza di Mosè. Quindi i segni e i prodigi non sono automaticamente garanzia della presenza di Dio o della sua opera. Quindi Gesù raccomanda ancora: ma voi state attenti, Dio vi ha predetto tutto, ha predetto come saranno le cose, ma ha predetto anche la presenza di questi ingannatori, i quali ne approfittano delle guerre, dei rumori di guerra, delle persecuzioni, delle rivoluzioni, delle carestie, ne approfittano per dare false speranze, per attirare a sé l'attenzione degli uomini invece che a Gesù. Ci saranno sempre quelli che vogliono distogliere i credenti, gli eletti, i cristiani, dal seguire Gesù sulla via della croce. Quindi voi state attenti, io vi ho predetto tutto, non lasciatevi imbrogliare neanche dai miracoli. Quando ci sono miracoli, cresca la vostra vigilanza. Ecco, Gesù conclude la visione che vuol trasmettere ai suoi discepoli, o più che visione, come possiamo dire, Gesù conclude questa descrizione della nostra presenza, della presenza dei cristiani nella storia del mondo, la conclude ribadendo la raccomandazione alla vigilanza. L'unico salvatore è Lui, perché Lui è stato mandato da Dio. Se altri fanno segni e prodigi, lo fanno per ingannare, per distoglierci dal seguire Gesù, anche quando percorre la via della croce. È allora che Egli realizza la salvezza nostra e di tutto il mondo. Può sembrare strano terminare gli esercizi con un brano così, ma è anche bello che noi ritorniamo nel mondo. Vabbè, siamo nel mondo anche qui, perché anche qui vediamo che ci sono distrazioni e tentazioni e pericoli, eccetera, ovunque, quindi, ma comunque possiamo dire così, ritorniamo nei nostri ambienti, vigilanti, attenti, consci che stiamo portando qualcosa di prezioso in base di Creta, ma qualcosa di prezioso lo portiamo nel mondo a vantaggio di tutti. Saremo attenti, vigilanti, contenti e riconoscenti a Dio che ci adopera per realizzare il suo amore per la salvezza di tutto il mondo. Ce l'ho dato Gesù Cristo.